ho sognato e sogno ancora. In questi giorni ho pensato, ma adesso sono diventata un po' vecchia. Intanto voglio sognare ancora. E ho chiesto a Gesù, io ti prego, fammi capire. Io voglio essere uno strumento nelle tue mani, nella mia vecchiaia. E io ringrazio il Signore, mi ha rivelato il mio sogno che ho per la fine della mia vita. Gloria a Gesù, in questi giorni ho capito quello che vuole da me. Io voglio dirvi, chi non mi conosce, sono madre di 5 figli, ma ho trovato tempo per essere nella presenza del Signore. È proprio lì che il Signore ha parlato al mio cuore, ma ha parlato così forte e ha messo nel mio cuore un peso per le anime e per il popolo italiano. E lo ringrazio che ho potuto essere a suo servizio. Ma è così importante per noi donne di prendere tempo per ascoltare la voce del Signore. Lo troviamo, possiamo trovarlo. E l'ho trovato e sono stati momenti così benedetti. E con questo potevo aiutare il mio marito nei momenti difficili, nei momenti che sembrava che non possiamo più andare avanti, poteva invocare il mio amico Gesù, che è stato proprio il mio amico, in cui poteva dire tutto, perché all'inizio che siamo venuti qua non parlava l'italiano, aveva difficoltà, ma Gesù era il mio amico e poteva parlare con lui, e vi dico, è un amico fedele, un amico meraviglioso che risponde ad ogni problema, ad ogni situazione difficile. Vale la pena per i giovani, io voglio incoraggiarli a prendere tempo per andare nella presenza del Signore, per le madri, per le persone anziane, c'è ancora tempo, il Signore vuole usarci, grazie al Signore che ci ama tanto e che ha un lavoro per ognuno di noi, alleluia, grazie Gesù.
Bene, fratelli. A me non piace la parola sognare. Perché ha da fare con dormire. Mi piace meglio la parola visione. Perciò non voglio continuare a sognare. Però, certamente, capisco molto bene. Questa mattina i ragazzi hanno cantato un canto. Dall'Egitto a Canaan. In quel canto, diciamo, in quella realtà, è contenuto il sogno di Dio. Quel popolo prigioniero, maltrattato, per secoli aspettavano Canaan. Mentre pestavano con i piedi l'argilla e la paglia, Canaan. Le mamme parlavano ai bambini di Canaan. Le nonne ai nipotini di Canaan. la sofferenza, il dolore, le lacrime. Era immerso nella parola Canaan. Era difficile di vivere in Egitto, schiavo, ma nelle case il desiderio, il sogno, la visione di Canaan cresceva ogni giorno di più. Canaan. E quando è salito quel grido a Dio, è intervenuto. E sono stati chiamati a prepararsi per Canaan, a liberare la casa dal lievito, celebrare Pasqua, che è un sacrificio. Non sono partiti di un giorno all'altro, così, così, vabbè, andiamo adesso, andiamo a fare passeggiata. Una preparazione. Era il momento. Ma l'entrata, l'inizio del viaggio, era un sacrificio. Canaan. E poi non aspettavano davanti alla casa che veniva 100 milioni o 10 milioni o 20 milioni di angeli per prenderli in braccio e portarli a Canaan, in Canaan. Hanno cominciato i problemi appena usciti, perseguitati, impauriti, ostacoli, il mare. Hanno dovuto camminare coi loro propri piedi. Hanno dovuto affrontare il cammino che li ha attraversato, che li ha fatto attraversare vittoriosamente anche attraverso il primo grosso ostacolo, alle spalle dei soldati, davanti il mare. Hanno continuato a camminare, poi il deserto, poi il caldo, poi il freddo, poi il problema materiale, l'acqua, il cibo. Era sempre Canaan, Canaan. Ci sono arrivati. Tutti conosciamo attraverso quale sofferenza, dolori, dubbi, cadute, rialzamenti. Sono arrivati. Fratelli, realizzare un sogno costa. Costa. Noi parliamo del sogno di Dio, accostato a Dio, il sacrificio del proprio figlio. E farci proprio il sogno di Dio, desiderare la visione di Dio per quella, come questa mattina, sposa santa, pura, immacolata, senza ruga. Quel sogno, quella visione per la quale Dio lavora ogni giorno, Lui lavora. E noi soltanto sogniamo, ci siamo virtualmente. Sapete, si può sognare un bellissimo sogno quando si dorme. Un bellissimo sogno. Si possono sognare pascoli verdeggianti, acque quieti. Oh, che bel sogno! Oh, che bello! Sono trovato così bene! E poi quando ci svegliamo, peccato, il sogno è finito. Vorrei tornare a sognare ancora, continuare il sogno. E credo che non sbagliare, tanti credenti vivono in questo modo. Sognano l'eternità. Sognano essere presenti nel presente del Signore. Sognano che un giorno, oh, che bello, e poi la vita. Oh, ma difficile, mamma mia, è più duro. Vorremmo sognare, dormire ancora un po'. Fratelli, il sogno costa. Costa realizzarlo, il sogno di Dio, nella tua vita e nella mia vita. Adesso vi parlo del mio primo sogno nella mia vita. Il mio primo sogno, niente a che fare con il sogno spirituale, non con il sogno di Dio, era il mio sogno di un bambino. Tanti sanno che sono nato in una famiglia dove l'alpinismo era stato scritto con maiuscoli. Tutta la nostra famiglia pensavano, parlavano, lavoravano, camminavano per le Alpi svizzere. Da bambino, ogni weekend si usciva con i genitori, si camminava. In misura della nostra età, un'ora, due ore, tre ore, cinque ore, si camminava. E quando vedevo mio papà, durante tanti weekend, che era venerdì di sera, prendeva un immenso zaino, ci metteva dentro un sacco di vestiti freddi in piena estate, guanti, ci portava il piccone, piccozzola per andare sui ghiacciai, si tirava fuori i suoi cramponi per camminare o scarpe chiodate, la corda che ci metteva su quel zaino, era quel bambino, perché papà andava a scalare una montagna alta, 4.000 minimo, era là, e guardava quello zaino, e quella corda, e quei cramponi, e tutte quelle, e gli occhiali per la neve. E sognavo, un giorno ci andrò anche io su quelle montagne. E sono cresciuti, passati gli anni, con i genitori sempre nelle montagne, a Zermatt, se sappiamo, città dove sono ai piedi dei più grandi, delle più grandi vette svizzere, mentre papà andava con altri amici, con le guide, io ero là. Un giorno ci andrei pure io là sopra. Sono passati gli anni, 16 anni, durante la guerra, l'esercito svizzero ha fatto corsi premilitare per gli alpini. A 16 anni ero uno dei primi che mi sono iscritto. Ho fatto diversi corsi per alpini con gli istruttori degli alpini svizzeri, sciare. Sa andare sulle montagne con le corde, scendere delle crepacce dei ghiacciai e risalire, salire e scendere sulle pareti rocciose con le corde. Che bello era! Un giorno mi avvicino ai 4.000. Poi mi sono iscritto al club alpino svizzero, Juniores, mentre con papà andavamo a 1.500-2.000 metri, e quando per i piccoli, là ci andavamo a 3.000. Si è alzato. Il sonno si avvicinava, fra poco. E durante una corsa con il club alpino, sono 3.000, il Signore ha messo tutto a pezzi. Quel sogno era infranto una volta per sempre. Finito quel sogno della vita che io mi sono proposto. Finito lo sciare, ero un ottimo sciatore. Sognavo anche lì di raggiungere livelli più alti. Ero un ottimo, come si può dire, alpinista. C'era vicino e Dio aveva tutto a pezzi. Sogni umani. Ma sapete, per raggiungere quei sogni si doveva lavorare, sudare, prepararsi. Non potevo stare a casa a guardare un bel video, che bello sogno, che bella montagna, un giorno ci sarò, come magari bere una Coca-Cola e dire un giorno ci sarò, fratelli. Per andarci lì anche a 3.000 metri ci sono preparazione, sudore, camminare. Con i miei genitori avevo camminato per ore, mai una funivia, mai quel trenino di montagna, anche se passava accanto di noi. Dice: papà, perché non prendiamo? No, a piedi. Per sciare non si prendeva mai quelle montascie, tutte quelle cose qui, a piedi. Per ore si saliva per la montagna a piedi con gli sci, per poi godere quelle bellissime discese. si lavorava, si stava, ma poi tutto in fronte. E Dio ha cominciato a prendere in mano la mia vita, a 18 anni. Non avevo nessun sogno in quel momento lì, soltanto il bisogno di conoscere Dio. Nel più profondo del mio pozzo, del mio nero, della mia disperazione, da ragazzo di 18 anni, paralizzato, soltanto bisogno di conoscere Dio. Non sognavo altro. Ho cercato di aggrapparmi a quella corda, quando sembrava che la mia vita ormai era finita, che non c'era più senso di vita. E il Signore mi ha tenuto per la sua corda. E lui mi ha fatto poi salire una montagna. E poco a poco mi ha messo una compagna, anche non alpinista. Non sapeva neanche una bicicletta. Mentre il mio sogno di prima era una bella ragazza forte, capace di portare un zaino di 20 kg. E di camminare altre 10 ore senza. Ci ha accordato noi due a lui. E abbiamo cominciato un'altra salita, non meno faticosa. Certamente io non conoscevo le vette, le montagne che metteva davanti a noi a scalare. Ma ci ha messo insieme a scalare. E qua voglio leggere un piccolo passo della scrittura. La preparazione per raggiungere un sogno, un obiettivo, una visione. E nella prima lettera di Paolo a Corinzi, capitolo 9. Il versetto 24. Uno Corinzi 9, 24. Non sapete voi che coloro i quali corrono nello stadio corrono ben tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quello fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io quindi corro, ma non in modo incerto. Lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che talora, dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato. Non lo sapete voi? Perché tutta quella gente corre. Se soltanto uno riporti il premio, perché ci sono le gare 10, 20, 50 o nella maratona anche migliaia di persone che corrono. Tutti sognano una medaglia, un premio, essere il primo. Non sapete voi che chi vuole raggiungere una medaglia d'oro ai giochi delle Olimpiadi non sta a casa davanti al televisore per dire: ma che bello, un giorno avrò pure io una medaglia d'oro. Mangia il suo panino. Si prepara. Il ragazzo che è attirato da quei giochi, quelle medaglie, comincia a dire: anch'io ce lo farò, lo voglio fare. Comincia a correre, ad allenarsi, a darsi da fare. E magari comincia ad avere qualche piccolo risultato quando corre con gli amici della scuola, qualche competizione scolastica. Poi arriva, e poi viene selezionato per una competizione magari del locale, magari anche poi, non so, della provincia, provinciale, regionale, poi selezionato nazionale, poi internazionale, e finalmente il selezionato per correre ai giochi olimpici. E si prepara ancora. Questi sono i sogni umani, corone umane, medaglie umane, per raggiungere un sogno magari avuto anche da bambino, o da adolescente, o da giovane. Poi corrono nello stadio. Tutti corrono per il fiato, sudano, ancora qualcosa, ancora ci arriva. E non ci penso che ci arrivo, mi passa un altro accanto, ho lunghezza di naso, vince lui. E non è deluso. Va bene, la prossima volta. Fratelli, e il credente, noi. E Paolo dice, correte dunque, non per una corona corruttibile, ma incorruttibile. Si comincia a correre che tutti quei ragazzi, quei giovani, in qualche modo hanno fede che qualche cosa possa raggiungere. Non corrono soltanto per piacere, vabbè, vediamo, non fa niente anche se sono all'ultimo, basta che correre. Nello stadio tutti corrono a mozzafiati. A casa non pensano andare in giro nelle discoteche o passare il tempo davanti alla televisione o di andare, non so, fare le passeggiate con una ragazza. L'obiettivo, il sogno, la visione e la medaglia. E Paolo dice dunque, guardate, il mondo come sta sognando. Chi sogna una laurea, la stessa cosa. Non dicevo che vuole anche una laurea armi e poi la sera invece studiare va in giro con gli amici. Ha un sogno, ma ci costa. Fratelli, e se noi in questi giorni sentiamo il sogno di Dio che si è incarnato in noi e che abbiamo davanti a noi questi obiettivi, questi sogni di Dio da realizzare attraverso la nostra vita, il nostro impegno, i suoi figli, sentito che ci ha chiamati per essere strumenti a realizzare il suo sogno, la salvezza del mondo, che nessuno vuole che sia perduto. Dobbiamo dire amen, è bello, alleluia. Speriamo che il fratello cominci a correre, che il pastore cominci a muoversi. Intanto io sto sognando. Pregherò per te, fratello. Oh. Oh. E come si realizza? Ora e lavora, preghiera e impegno. Sì, sto sognando un risveglio nella mia città. Che bello quando scenderà lo Spirito Santo sulla mia città. Il mio sogno. Fratello, preghiamo per il risveglio. Ma lo sento arrivare. E cosa fai per chi arrivi? Diverse volte le sorelle del mio gruppo di preghiera, sorelle, si prega tutti i giorni perché tocca la nostra città, Caulonia. Ma cosa fate voi? Perché Dio possa toccare la tua amica, il tuo vicino, tuo zio, Ah, ma io sto pregando.
Sì, io.
Che testimonianza di questa mattina di quell'uomo che ha trovato il Signore pieno di gioia. Ah, sì, anche io conosco il Signore da 15 anni e non ne ha mai parlato. Fratelli, non serve di sognare. Si può avere una visione, ma poi bisogna darsi da fare e costa. Qualche volta costa un'amicizia, una reputazione, che ne so ancora. Quando il Signore ci ha dato la visione, che a parte di predicare il Vangelo in Calabria, dovevamo accogliere anche dei bambini bisognosi, in quel tempo veramente nella povertà assoluta. Ci ha messo davanti a noi una visione, una casa. Abbastanza precisa. O qualche cosa come quella che c'è. Sapevamo che c'era questo progetto di Dio. Ma non abbiamo aspettato che l'angelo ci portava una casa. Abbiamo cominciato il primo bambino a casa nostra. Poi un altro bambino a casa nostra. Avevamo già 5 figli a casa nostra. E poi c'erano altri figli. Mi ricordo i primi figli orfani. Perché in quel tempo era abitudine che una ragazza che passava i 20 anni non poteva essere sposata e dunque si doveva sposare il primo venuto. Una ragazza è stata sposata a una persona anziana di più di 70 anni. E quando è morto era con un bambino di un anno, uno di 2 anni. E non c'era anche la sicurezza, o l'assistente sociale andava in giro nel paese per accogliere, mendicare un po' di pane per i bambini. E così siamo andati a evangelizzare quella casa, aveva saputo quella casa. La portiamo noi a casa, lì. E poi è giunto un altro, è potuto sorella aiutarci, un'altra sorella. In una casa di affitto. Per fine arrivavano circa 20 persone dentro il Signore, non è più possibile. Mi sono intervenuto. E poco a poco dato altre soluzioni. Ci ha dato la possibilità di affittare un vecchio albergo in disuso. E sono arrivati gli aiuti. E 40 bambini da 0 anni, perché certi bambini abbiamo preso direttamente alla nascita nell'ospedale perché la mamma non li voleva. E quando quell'albergo deve essere ristrutturato, Signore, cosa ricordate che facciamo? E ci ha rinnovato la casa. Costruire, ma siamo pazzi. Costruire una casa. Signore, sono i tuoi bambini, vedi tu. E il Signore, come stai il cuore costretto, d'accordo, ma con che cosa? Non avevo neanche un soldo in tasca. Non avevo mai avuto sostegno da nessuna parte, dato dal Signore. In modo miracoloso il Signore ci ha regalato questo terreno che voi vedete, 12 ettari, abbandonato. Tutto rovi, fuoco dappertutto. Questo è. Ho detto grazie Signore, ma adesso la casa. Diciamo, comincia. Non so comincia qualche cosa. Fa il progetto. Sono andato all'ingegnere. Mi serve un progetto di una casa così così più o meno per circa 40 bambini e personale. Una casa. Ho fatto uno schizzo di quel che il Signore ci ha fatto vedere tanti anni prima. E dice, va bene, ma scusate, ma voi chi siete? Dice, ma siamo pastori che il Signore ha mandato con noi per il Vangelo e di occuparmi dei bambini. E dice, d'accordo, ok, ma Una struttura come avete voi fatto uno schizzo, ma avete niente quanto può costare? Quanto può costare? Avete un'idea? Nessuna idea, non, che, non mi interessa. Come non mi interessa? No, perché Dio che paga. Rimasto con la bocca aperta. E tutto quello che mi ha detto. Beato lei. Però il progetto l'ho pagato in anticipo. Fratelli, e abbiamo cominciato. Il progetto è stato approvato, ci ha prevoluto per pagare l'ingegnere e siamo andati lì davanti a quel terreno, tutto sconnesso. Cominciate. Abbiamo fatto in una ruspa per spianare qua sotto c'è la casa. Non avevamo i soldi, ma appena cominciato, sapete l'esperienza di Giosuè, appena che ha messo il piede nell'acqua, il Giordano si è fermato e man mano andava avanti, man mano il Giordano si fermava. E dopo la ruspa, percolato una ditta, date il progetto e ha fatto degli scavatori. E quando mi scritti scavi, mi ricordo era qua sopra, qua, e guardavo là sotto, e ho visto gli scavatori, 30 metri lunga, 20 di largo. Ma Signore, così grande sarà? E chi pagherà? E come farò? Non preoccuparti, fratelli, poco a poco. Io ho detto al Signore, noi, guarda, noi non siamo mendicanti. Siamo tuoi figli. Io non chiederò mai né un prestito, né un soldo, né una colletta, né una raccolta fondi. Tu mi hai detto di farlo. Non mi sono seduto per vedere se avevamo i soldi, come dice la scrittura. Siamo andati avanti. E vi posso dire, fratelli, dal primo giorno che abbiamo cominciato questo edificio fino al completamento di tutto l'edificio, tutto intorno, non abbiamo mai smesso di lavorare per mancanza di soldi, tranne 2 settimane perché c'è sciopero di cemento. Fratelli, abbiamo avuto difficoltà. Non ne parli di difficoltà, non si sa, c'erano, ma non stavi, c'era nel momento in cui il Signore abbiamo fallito tutto, torniamo indietro. E gli ho cercato di bloccare, cioè dai primi giorni eravamo in Calabria, e il diavolo si è messo contro in tutti i modi che tornassimo indietro in Svizzera. Ma quando siamo partiti dalla Svizzera, il Signore, dice anche Rosmaria, quando partiamo vendiamo tutto in Svizzera, abbiamo una piccola casa, non mai più poter tornare in Svizzera, dobbiamo rompere tutti i ponti dietro a noi per raggiungere il progetto di Dio. Ci costerà, ci è costato un bel po'. Ma sapete, fratelli, non era un sogno, era qualcosa molto concreto. Sognare può essere anche virtuale, una bella casa virtuale. Il progetto era bellissimo, ma non si vive in un progetto, si deve concretizzarlo. E ogni sogno, ogni visione deve essere concretizzata, se no che senza? Noi ricevevamo queste settimane degli stimoli straordinari, stimoli forti. Diciamo molte volte alleluia, Signore vogliamo anche essere visioni rinnovate. Ma appena tornato a casa è stata una bella settimana, sono stato edificato. Oh che bello, è stata una settimana bellissima, delle più belle conferenze. E poi? Questa settimana ci parla di sogni, di visione, di progetto di Dio. È bellissimo. Magari si prenderà anche il CD per ascoltare ancora una volta a casa. Buono. Ma poi? Concretizzarlo, fratelli. Avevo in mano il progetto, bellissimo. Lo vedeva già intorno, sapete, in quel tempo non c'erano ancora tutti quegli alberi, quei luoghi, era tutto sconnesso, pieno di sassi, di rocce. Ma sto progetto già bello, preparato alberelli, bello, bello. Ma poi bisogna darsi da fare. C'è ancora da fare, ancora. Fratelli, lo stimolo, l'incoraggiamento, rinnovare la visione della nostra vita, rinnovare di nuovo dentro il sogno di Dio, la visione di Dio, che vuole concretizzare, ma dopo quanto tempo? Io non so se Dio aveva nella mente 2000 anni per realizzare il sogno che tutti siano salvati. Non lo so. Forse se i nostri fratelli passati avessero concretizzato, forse sarebbero tornati già tanti anni fa. Perché? Perché ancora deve tardare? Perché deve tardare? Perché io, tu, abbiamo altri sogni nella vita. Sogni, matrimonio, giusto, di studi, di lauree, non so, di prati, di soldi, giusto, non c'è nessuna cosa. Però, se a discapito del sogno di Dio, non so che senza la nostra vita, nelle mani di Dio. Un giorno, fratello, ha letto una bella poesia, poche parole. Se durante la mia vita avessi raccolto soltanto un passero caduto dal nido e rimesso dentro, la tua vita avrebbe un senso. È profondo. È profondo questo pensiero. Cioè, durante la tua vita avesse portato al Signore soltanto una anima, la tua vita, anche cristiana, ha avuto un senso. Se no? Se no? È profondo. E quando parliamo questa settimana, dallo stimolo che il Signore Gesù vuole rinnovare dentro di noi, vuole rinfrescare. Tu sei partito anche questo zelo, questa visione di essere adesso lo strumento per portare al Signore la tua famiglia. Non lo so. E le circostanze, le opposizioni, i timori, lo scoraggiamento hanno fatto soltanto ancora un credente che va in chiesa, è stato un incontro benedetto, che soltanto va per ricevere, mai più per dare. Una volta ho parlato se siamo donatori o sanguisuga, come dice anche nei proverbi, dammi, dammi, stammi. Siamo credenti donatori o siamo sanguisughe, dammi amore, dammi attenzione, dammi la salute, dammi un altro lavoro, dammi, dammi, dammi. Fratelli, torniamo all'obiettivo che Dio ha messo nella nostra vita quando ci ha tirato a sé. Strumenti nella sua mano per portare avanti il progetto di Dio, la salvezza di tutti, la maturità tua e mia, per essere trasformato attraverso anche eserciti che ci perseguitano, mari rossi, serpenti, scorpioni desertici, giordani, andare avanti per arrivare a Canaan. Vuoi realizzare questa visione, questo sogno? Datti da fare, costa.